Le fiabe italiane. Michele Neri racconta il re Vanesio. C'era una volta un re che si credeva d'esser bello. Aveva uno specchio e sempre gli diceva: «Specchio, mio specchio giocondo, dimmi chi c'è più bello di me al mondo!» E ripeteva tutte le mattine: «Specchio, mio specchio giocondo, dimmi chi c'è più bello di me al mondo!» Sua moglie per un po' lo lasciò dire, poi, non sopportando più di avere un marito tanto vanesio, sentendolo ripetere quei versi, disse: «Ma zittisciti un po', re, che pur ci sarà chi è più bello di te!» Il re scattò in piedi immediatamente e disse: «Come sarebbe a dire? Ti do tempo 3 giorni. O mi dici chi è più bello di me, o ti faccio tagliare la testa!» La regina si pentì subito di quel che aveva detto, ma era troppo tardi e, nonostante si inginocchiasse a chiedere perdono, si sentiva già la scure del boia sul collo. Disperata si ritirò nelle sue stanze e per 2 giorni pianse ininterrottamente. Al 3° giorno aperse la finestra per godersi ancora il sole finché ne aveva tempo. Per la strada, giù, c'era una vecchia che pareva aspettasse proprio lì.
«Maestà, fatemi l'elemosina!»
disse. «Lasciami stare, buona donna, ne ho abbastanza di guai!» E la vecchia, abbassando la voce, le disse:
«So tutto e vi posso aiutare!»
La regina la guardò. «E allora sali, sali!» La vecchia salì nel palazzo. «Ma che cosa sai?» le domandò.
«So tutto quello che m'ha detto il re!»
«E ci può essere salvezza per me?»
«Signora, sì!»
«Parla, ti darò tutto quello che vuoi!»
«Non voglio niente, bella regina! Stammi a sentire! A 12:00 presentati a tavola col re e domandagli una grazia!»
«La grazia della vita?»
«Chiederà a lui!»
«No!»
«Direte voi!»
«Allora vi sia concessa!»
«Dirà lui, e voi gli direte: più bello di voi c'è il figlio dell'imperatore di Francia, conservato sotto 7 veli.
La regina seguì appuntino i consigli della vecchia e il dialogo si svolse proprio come lei aveva detto. «Maestà, vi chiedo grazia!»
«La grazia della vita?»
«No!»
«E allora vi sia concessa!»
«Maestà, più bello di voi c'è solo il figlio dell'imperatore di Francia, conservato sotto 7 veli. Il re, quando sentì questa notizia, non batté ciglio.
«Se davvero il figlio dell'imperatore di Francia è più bello di me», disse la moglie, «tu farai di me quello che vuoi!»
In capo a 3 giorni, il re prese un po' di soldati e partì per la Francia. Si presentò all'imperatore e gli disse che voleva vedere suo figlio.
«Mio figlio ora dorme», disse l'imperatore a bassa voce, «ma venite lo stesso».
Lo portò nella stanza del figlio e tirò su il primo velo che lo nascondeva. Si vide trapelare una luce. Poi tirò su il secondo velo e la luce crebbe. Poi tirò su il terzo velo, il quarto velo, e la luce si faceva sempre più splendente e invadeva tutta la stanza. E ormai anche gli ultimi veli venivano tolti a uno e crescevano le fiamme della sua bellezza, finché il reuzzo apparve sul suo trono con lo scettro in mano e la spada alla cintura, così bello che il re cadde a terra svenuto. Subito gli fecero fiutare aceto e acque odorose per farlo riprendere e l'imperatrice lo fece portare nei suoi quartieri. Il re dopo poco rinvenne e rimase lì 3 giorni per riaversi di tutta quella bellezza. Nel frattempo il reuzzo, che si era svegliato, disse al padre: «Papà, prima che questo re se ne vada, voglio parlare con lui». Il re, una volta ripreso, fu introdotto al reuzzo e, fatto forte, non svenne. Si misero quindi a discorrere e a un certo punto il reuzzo gli disse: «Ma, maestà, tu mi vorresti vedere nuovamente a casa tua?»
«Ma se fosse possibile», disse il re.
E il reuzzo rispose: «Se vuoi rivedermi, prendi queste 3 palle d'oro e buttale in un bacile d'oro pieno di latte netto e puro. Io comparirò in tua presenza, come mi vedi qui». Il re a quel punto tornò a casa e disse alla moglie:
«Sono qua, ora puoi fare di me quello che vuoi».
E la moglie gli disse: «Che tu sia benedetto». Il re le raccontò tutto e le mostrò le 3 palle d'oro. Ma il dispiacere per la sua illusione perduta di essere il re più bello del mondo e l'impressione per la bellezza del reuzzo erano stati così forti che non poté reggere allo struggimento e in pochi giorni il re si ammalò e morì. La regina, dopo che il re fu seppellito, chiamò la cameriera più fidata e le disse: «Portami 3 quartucci di latte puro e netto e lasciami sola». Preparò il bacile col latte, gettò le 3 palle d'oro e subito affiorò la spada, poi lo scettro, poi venne fuori il reuzzo in persona. E così discorsero insieme amabilmente e poi il reuzzo si rituffò nel latte e sparì. L'indomani la regina mandò a prendere ancora del latte fresco e netto e tornò a vedere il reuzzo. E così, di seguito, per molti e molti giorni, finché la cameriera non si stancò e disse fra sé e sé: «Qui ci deve essere una magia o un brutto imbroglio». E l'indomani, quando la regina le mandò a prendere il latte puro e netto, ruppe un bicchiere di cristallo, lo pestò nel mortaio fine fine e buttò questa polvere di vetro nel latte. Quando la regina buttò le 3 palle d'oro, cominciò ad uscire lo scettro ed era tutto insanguinato. Apparve il reuzzo e grondava sangue dalla testa ai piedi perché, attraversando il latte, doveva passare in mezzo a quelle minutissime schegge e si tagliava ogni vena.
«Ah, ah, ah!»
le disse. «Tu mi hai tradito, tu mi hai tradito!»
«No!» disse la regina. «Non è colpa mia, perdonami! Non è colpa mia!»
Ma già lui tornava a sparire nel bacile d'oro insanguinato. Alla reggia di Francia, il reuzzo, il figlio dell'imperatore, fu trovato coperto di ferite dalla testa ai piedi e i dottori di corte non seppero guarirlo. Suo padre mandò un bando che qualsiasi medico o cerusico fosse stato buono a salvare suo figlio gli avrebbe esaudito qualsiasi grazia. E intanto la città si vestì a lutto. E suonavano le campane a morto e il reuzzo stava sempre, sempre peggio. La regina, da quando aveva visto il reuzzo ferito, non aveva più pace e decise di partire verso la Francia travestita da uomo, anzi, con i panni da pecoraio. Lungo la strada, la prima sera, le si fece buio in un bosco. E allora si rannicchiò ai piedi di un albero a dire le preghiere. Poi, per ripararsi dalle bestie, decise di arrampicarsi e si fermò alla biforcazione della grande quercia. Davanti a lei, sotto alla quercia, era una grande radura a cerchio e a mezzanotte salirono dall'inferno tutti i diavoli e si sedettero in gran consiglio col loro capo in mezzo.
e ognuno dei diavoli attorno riferiva alle sue diaboliche imprese. Per ultimo toccò al diavolo zoo.
«E tu, malo arnese, che non ne fai mai giusta?» gli dissero.
E lui:
«Signor no! Stavolta, dopo tanti anni che lavoro, me ne è riuscita una bella!»
E raccontò tutto del re Vanesio, della regina, del reuzzo e di quello che aveva fatto fare alla cameriera.
«E ora il reuzzo ha solo 3 giorni di vita, poi ce lo prenderemo qui con noi nell'inferno!»
Allora il diavolo più grosso gli disse:
«Ma di un po', non è possibile che trovino qualche rimedio per questo reuzzo?»
Il diavolo zoppo:
«Il rimedio c'è, ma non lo dico!»
«A noi puoi dirlo!»
«No, e se qualcuno ci sentisse?»
«Ma no, stupido! Credi che ci sia forse qualcheduno qui intorno a quest'ora? Non sarebbe già morto dallo spavento!»
«Allora, sentite, bisognerebbe andare nel bosco del convento, dove c'è l'erba del vetro, e raccoglierne 2 bisacce piene, pestarla fitta fitta in un mortaio, colare il succo in un bicchiere e buttarlo sulla testa del reuzzo da capo ai piedi. E a quel punto lui ritornerebbe sano come prima. Ma nessuno ci riuscirà mai!»
La regina, sentito questo, aspettò che arrivasse l'alba. Immediatamente, quando sorse il sole, andò a cercare il convento e l'erba di vetro. Cammina, cammina, arrivò al convento, chiamò i frati e quelli iniziarono a fare scongiuri da lontano.
«Non scongiurate, non scongiurate, sono carne battezzata!»
Allora le aprirono e lei chiese, per carità, 2 bisacce d'erba del vetro. I frati naturalmente gliela colsero. L'indomani mattina arrivò alla città del reuzzo, dove dappertutto le vie erano parate al lutto. Le campane suonavano a morte e la gente piangeva per le strade. Si presentò alla sentinella del castello vestita da pecoraio e non volevano lasciarla entrare, finché non lo seppe l'imperatore e chiese che cosa voleva. E lei disse:
«Mandate via tutti i medici e i cerusici. Maestà, domani il reuzzo sarà guarito. Fatemelo vedere!»
L'imperatore, che ormai non sapeva più che fare, disse di sì e lasciò il pecoraio solo con il reuzzo, dando ordine alle serve che gli procurassero tutto quello che gli necessitava. Il pecoraio si fece dare un mortaio e pestò l'erba, si fece dare un bicchiere e colò il succo, e poi versò il succo sulle ferite del reuzzo, e le ferite a una si chiudevano e sparivano. A quel punto fece chiamare l'imperatore e gli mostrò il figlio guarito, più bello di prima. L'imperatore voleva coprire il pecoraio di tesori, ma il pecoraio non voleva niente e se ne voleva andare.
«Tieni almeno quest'anello per ricordo», gli disse il reuzzo,
e glielo diede. A quel punto la regina, sempre travestita, tornò a casa il più presto che poté e, appena giunta a casa, andò a prendersi un po' di latte netto e puro lei di persona, invece di farlo prendere alla malvagia cameriera. Lo versò nella bacinella e vi gettò le 3 palle d'oro. A quel punto apparve il reuzzo, ma le si rivoltò contro immediatamente, brandendo lo scettro.
«No, reuzzo, non ti ho tradito!» gli gridò la regina, gettandosi ai suoi piedi. «Anzi, ti ho salvato! Questo è l'anello che mi hai dato!»
Il reuzzo ristette dubbioso ed ella gli raccontò tutta la storia. A quel punto un grande amore nacque tra loro e si sposarono col consenso dell'imperatore di Francia, mentre la cameriera fu scacciata via. Ed essi furono contenti e felici, e noi come mazzi di radici. Larga è la foglia, stretta e la via. Dite la vostra, che io vi ho detto la mia.